Gloria a Dio, gloria al Signore. Vorrei leggere con voi quest'oggi un brano che troviamo nel primo libro dei Re, capitolo 21. Leggiamo dal verso 1 fino al verso 16 di questo testo. Primo Re, capitolo 21, leggiamo dal verso 1. Seguiamo la lettura, che Dio possa benedire i nostri cuori in quest'oggi. Nabot di Israel aveva una vigna a Israel, presso il palazzo di Acab, re di Samaria. Acab parlò a Nabot e gli disse: dammi la tua vigna di cui voglio farmi un orto, perché è contigua alla mia casa. E al suo posto ti darò una vigna migliore, o se preferisci, te ne pagherò il valore in denaro. Ma Nabot rispose ad Acab: mi guardi il Signore da darti l'eredità dei miei padri. E Acab se ne tornò a casa sua triste, irritato per quella parola dettegli da Nabot di Israel: io non ti darò l'eredità dei miei padri. Si gettò sul suo letto, voltò la faccia verso il muro e non prese cibo. Allora Isabel, sua moglie, andò da lui e gli disse: perché hai lo spirito così abbattuto e non mangi? Acab le rispose: perché ho parlato a Nabot di Israele e gli ho detto: dammi la tua vigna per il denaro che vale, o se preferisci ti darò un'altra vigna invece di quella. Ma egli mi ha risposto: io non ti darò la mia vigna. Isabel, sua moglie, gli disse: sei tu sì o no che eserciti la sovranità sopra Israele? Alzati, mangia, stai di buon animo, la vigna di Nabot di Israel te la farò avere io. Scrisse delle lettere a nome di Acab, le sigillò con il sigillo di lui e le mandò agli anziani, ai notabili che abitavano nella città di Nabot. In quelle lettere scrisse così: bandite un digiuno e fate sedere Nabot in prima fila davanti al popolo, metteli di fronte due malfattori, i quali depongono contro di lui dicendo: tu hai maledetto Dio il re, poi portalo fuori dalla città, lapidatelo e così muoia. La gente della città di Nabot, gli anziani e i notabili che abitavano nella città, fecero come Isabel aveva loro ordinato, scrivendo le lettere che aveva loro mandate. Bandirono il digiuno, fecero sedere Nabot davanti al popolo e poi vennero i due malfattori, si misero di fronte a lui e deposero così contro di lui davanti al popolo: Nabot ha maledetto Dio e il re. Allora lo condussero fuori dalla città, lo lapidarono ed egli morì. Poi mandarono a dire a Isabel: Nabot è stato lapidato ed è morto. Quando Isabel udì che Nabot era stato lapidato ed era morto, disse ad Acab: alzati, prendi possesso della vigna di Nabot di Israel, che egli rifiutò di darti per denaro, perché Nabot non vive più, è morto. Quando Acab udì che Nabot era morto, si alzò per scendere alla vigna di Nabot di Israel e prenderne possesso. A Dio sia la lode, la gloria per questa lettura, questo brano della parola. Ma cosa poter dire di edificante? Cosa potrebbe incoraggiarci stamattina? Spronare la nostra fede alla luce di una lettura, direi, triste, un po' turbante, no? Di questo modo manipolativo per raggiungere ad uno scopo o un obiettivo, un modo così disonesto, pur di soddisfare un capriccio di un re, il quale aveva già tanto e non è che aveva bisogno di quella vigna di Nabot che era contigua a casa sua. Che il Signore ci aiuti stamattina di tirare fuori qualcosa per noi. C'è in questione una vigna, una proprietà, un'eredità. Nabot dichiara che questa vigna era l'eredità dategli dai suoi padri. C'era una questione tra un uomo potente e un uomo comune, ma un uomo comune che sapeva che quello che aveva era prezioso. Gli è stato affidato affinché lo conservasse e lo coltivasse nel tempo, affinché, come ha ricevuto questa eredità dai suoi padri, avrebbe potuto tramandare anche quella vigna ai suoi figli. Quindi un uomo che prende una decisione, prende una posizione ed è pronto per pagare con la sua vita affinché questa eredità resti in famiglia e che rimanga una vigna. Ora, spesso le eredità sono motivo di dissenso e di discussione nelle famiglie. Purtroppo non poche sono le tensioni e i litigi che si creano intorno a un argomento del genere. Ai tempi di Gesù, pensate, un uomo cercò di coinvolgere il Signore in un dispute familiare che riguardava un'eredità. Dia a mio fratello che divida l'eredità con me. E Gesù rispose a quell'uomo con una parabola, la parabola del ricco stolto. Una parabola che avvertiva contro il pericolo e l'inutilità dell'avarizia. L'avarizia, un sentimento nocivo, distruttivo, l'avarizia che condanna molti a vivere già sulla terra un inferno, e di conseguenza l'avarizia gli farà vivere all'inferno per l'eternità, perché l'avaro è un idolatro. E gli avari non entreranno nel regno dei cieli. Nella storia da noi letto notiamo come Acab il re vuole a tutti i costi questa vigna, la vigna del suo vicino. La sua richiesta non fu di necessità. Lui stesso dice: io ti posso dare una vigna migliore. Quindi aveva le facoltà, già era in possesso di altre proprietà. Lo fa per capriccio, lo fa per convenienza, per un interesse personale, visto che è vicino a casa mia, vorrei che fosse anche mia. Non era una necessità. E peggio ancora, il suo intento era di ridurre la vigna ad un semplice orto. Infatti così dice: dammi la tua vigna di cui voglio farmi un orto, senza disprezzare gli ortaggi, senza disprezzare chi ha un orto, ma a livello di valore credo che la vigna è più pregiata di un semplice orto. Voleva sminuire il valore del terreno stesso. Il proprietario in questione, Nabat, non era per nulla d'accordo, rifiuta, respinge ogni offerta di consegnare la vigna al re. Quell'eredità lasciateli da suo padre era da lui stimata. Quella vigna faceva parte di sé stesso. Non riusciva a pensare: come farò a vivere se scendo a compromessi e vendo o svendo la mia eredità? Ora, prima di essere troppo d'accordo con me stamattina, voglio subito sottolineare che lo scopo del messaggio non è quello di farvi sentire attaccati alle vostre case, Non voglio che qualcuno vada via. Il pastore l'ha detto stamattina, quella terra che mi ha lasciato mio padre è mia. Non lo sto dicendo, non mi fraintendete. Anzi, se avete mancanze di pace, mancanze di serenità, stai attento che non perdi l'anima per il terreno che ti è rimasto in eredità. Lo scopo del messaggio non è quello di farci restare attaccati alle nostre case paterne o ai terreni materiali. Anzi, a tal proposito vorrei ricordare ad ognuno di noi un verso biblico, le parole di Gesù: non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri scassinano e rubano, ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non scassinano né rubano, perché dove è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Vorrei invece, alla luce del testo, porci una domanda: che valore diamo al messaggio dell'Evangelo che ci è stato tramandato? Che valore diamo al dono della salvezza che gli ci è stato offerto da parte di Cristo? La salvezza è paragonata, a volte ci viene presentata la grazia, la salvezza nella Scrittura come un'eredità. Infatti Pietro nella sua epistola, a capitolo 1, verso 3, dice: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile. Essa è conservata in cielo per voi, che siete custoditi dalla potenza di Dio mediante la fede per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Il nostro Padre Celeste in Cristo ha provveduto per ogni uomo qualcosa di unico, davvero speciale, una viva speranza. Che bello! Attraverso la morte e la risurrezione di Cristo Gesù noi possiamo ottenere una viva speranza. Possiamo essere cambiati, trasformati, rigenerati. Possiamo ottenere la salvezza dell'anima, la redenzione del nostro cuore, che è realtà straordinaria, la salvezza. Una condizione, una realtà che gli angeli stessi vorrebbero capire di più a riguardo, in merito. Infatti Pietro, sempre nella prima lettera, al capitolo 1, più avanti nel testo, verso 10, dice: intorno a questa salvezza indagarono e fecero ricerche i profeti, che profetizzarono sulla grazia a voi destinata. Poi il verso 12 dice: cose nelle quali gli angeli bramano penetrare il loro sguardo. Pensate che in Cristo abbiamo un'eredità spirituale che gli angeli vorrebbero considerare, vorrebbero capire e comprendere, perché gli angeli non sanno cosa vuol dire essere redenti. Quelli che si sono ribellati e rimarranno lontani per sempre, ma l'uomo che è caduto nel peccato può essere riscattato, redento. Tanti di voi lo siete già. Che eredità che gli angeli vorrebbero capire! Necessitano spiegazioni, ma io e tu che spiegazioni dobbiamo avere? Lo abbiamo realizzato, eravamo perduti, ma in Cristo siamo stati ritrovati, senza Dio e senza speranza, ma ora c'è una viva speranza dentro di noi. Che gloriosa eredità, preziosa. Ma abbiamo davvero afferrato il privilegio della grazia di Dio? Nabat aveva considerato La mia vigna è un privilegio. Quello che mio padre mi ha dato è stato qualcosa di straordinario, che non può essere paragonato a nulla. Nessun re umano, nessun sovrano di questa terra potrebbe offrirmi qualcosa che potrebbe paragonarsi all'eredità che mi è stata lasciata da mio padre. Fratello, sorello, oro, argento, cose preziose non possono in nessuna maniera competere con quello che noi abbiamo ricevuto grazie al sangue di Gesù, l'agnello prezioso di Dio che ci ha comprati a caro prezzo, una vigna, un'eredità, la grazia di Dio. Cosa ne stiamo facendo di questa meravigliosa grazia? Ora, sarebbe stato triste per Nabot semplicemente voler conservare una vigna che non portasse frutto. Vorrei sottolineare questo stamattina, perché è importante, perché il concetto qui espresso dal testo non vuole portarci a diventare conservatori spietati. Nabot non è pronto di lasciare l'eredità di suo padre, ma l'eredità era una vigna. Per Nabot era importante che quella eredità restasse vigna. Il terreno, credo, fosse ben curato e non trascurato. Perché? Perché il re dice: voglio la tua vigna. Era disposto a dargli una vigna migliore. Era disposto a pagare un prezzo, perché era qualcosa di reale, di bello, era qualcosa che portava frutto. Dico questo, fratelli, perché serva poco per un credente conservare una fede morta. No, io voglio conservare l'eredità dei miei padri. Io ho sempre fatto così, ho sempre creduto così, ho sempre fatto il culto così. Signore, ci aiuti affinché quell'eredità che abbiamo ricevuto non sia diventata una valle di ossa secca, perché se è così lo stai conservando inutilmente, non serve a niente, perché l'eredità è una vigna, non una fede morta, non un insieme di dogme, usanze, tradizioni, modi di fare, metodi, formule, liturgie vuote, fredde. Purtroppo c'è il rischio, pur non volendo dare via la nostra eredità spirituale, conservare una realtà sterile. L'eredità è una vigna, non è un terreno polveroso, trascurato, arido. L'eredità non è il posto in chiesa dove sono sempre seduto, non è l'eredità, il compito che ho sempre avuto in chiesa, perché se fosse così, fratelli, quello che stai conservando non è una vigna, è una religione priva di qualsiasi forza e realtà spirituale. Che Dio ci aiuti. L'eredità è una vigna. Nabot onorava l'eredità dei suoi padri assicurandosi non solo la titolarità della proprietà, ma anche il suo sviluppo, anche la sua produttività. Lungi da me, con cuore nostalgico, aggrapparmi al passato, volendo conservare dei cliché liturgiche, riducendo l'eredità ad una forma della pietà priva di qualsiasi potenza spirituale. Ogni credente deve far sì che le svariate doni della grazia di Dio siano ben amministrate e che i talenti ricevuti portino frutto. In Cristo siamo custodi di una vigna, e non di una valle di ossa secche. Fedeltà a Dio produrrà anche frutto. Fedeltà non è sinonimo di sterilità e di aridità. Non si è legati all'eredità dei miei padri per morire e far morire l'eredità. Si è attaccati all'Evangelo, si è attaccati alla grazia, si è attaccati alla testimonianza pentecostale, non per fare sempre quello che abbiamo sempre fatto, ma assicurarci che le nuove generazioni ricevano ancora dal Signore benedizione, grazia, che lasciamo una vigna viva e non una chiesa, un'opera, un movimento, un'organizzazione morta. Che ci sia odore di vita e non puzza di muffa, perché stiamo conservando soltanto una muffa. Signore, aiutaci che quello che conserviamo sia una vigna verde, bello, straordinario, produttivo. La Bibbia dice che il fedele servitore è anche un buon fedel servitore che porta frutto. Alcune volte io sento quello che è importante è che Dio ci chiede di essere fedele. La Bibbia dice che Dio vuole che siamo fedeli, buoni servitori. È biblico. Poiché avverrà come un uomo il quale, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti e un altro 2 e un altro 1 a ciascuno secondo la sua capacità e partì. Subito colui che aveva i 5 talenti andò a farli fruttare e ne guadagnò altri 5. Allo stesso modo quello dei 2 talenti ne guadagnò altri 2. Ma colui che ne aveva ricevuto 1 andò a fare una buca in terra e vi nascose il denaro sul suo padrone. Tutti e 3 possono essere considerati fedeli, perché non hanno sperperato quello che gli è stato dato, e alla fine della storia viene anche ridata. Però la Bibbia dice, colui dopo molto tempo, il padrone di quei servi ritornò a fare i conti con loro. Colui che aveva ricevuto i 5 talenti venne e presentò altri 5 talenti, dicendo, Signore, tu mi affidasti 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5. Cioè non disse, Signore, ecco, io ho conservato quello che tu mi hai dato. Mi hai dato 1? E io ti sto ridando 1, ho conservato l'eredità che mi hai dato. Il padrone disse a quello che fece fruttare 5, va bene, servo buono e fedele. Sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. A quello che consegnò semplicemente l'eredità come gli è stata data, il Signore gli dice fannullone, non gli chiamò né buono e né fedele. Signore, aiutaci di non stamattina interpretare questa dichiarazione di Nabot in chiave nostalgica. Lungi da noi, perché lo Spirito Santo è dinamico. Il fedeltà produce. La fede è viva, la fede opera. Signore, io voglio conservare un'eredità che resta vigna, e quando la consegnerò agli altri sarà una vigna, perché tu mi hai chiamato a custodire una vigna e non voglio consegnare la vigna in mano di chi non lo sa coltivare e neanche la sa guidare. Ma sotto la sua guida diventerà una valle secca. Signore, aiutaci come popolo pentecostale a ricordare che la Chiesa è una vigna e deve rimanere una realtà vivente, operante, rilevante, in grado di soddisfare oggi le generazioni e le loro necessità di oggi. Mi guardi il Signore da darti l'eredità dei miei padri. Mi guardi il Signore di far diventare la vigna un orto. Mi guardi il Signore di far diventare l'eredità evangelica pentecostale una realtà fredda, formale, istituzionalizzata, ma che la vigna, che la testimonianza, l'eredità pentecostale resti un risveglio, un movimento dei popoli, tra i popoli, guidato dal vento dello Spirito Santo che soffia dove vuole. Sia benedetto il nome del Signore. Nabat era attaccato all'eredità di una vigna. Alleluia. Non era attaccato alla proprietà. Diventa quello che diventa. No. Deve restare vigna. Perché se poi diventa terreno polveroso, roccioso, pieno di erbacce, se diventa un terreno vuoto, poco frequentato, sterile, non posso vantare di nulla, perché non sono stato un buon custode, perché il risveglio pentecostale che mi è stato affidato è un risveglio dinamico, miracoloso, potente, in grado di cambiare i cuori, trasformare le vite, salvare nelle generazioni. E se l'eredità che io ho adesso è priva di potenza, devo chiedere al Signore: Signore, risvegli la mia mente e cambia il mio cuore, perché sto conservando senza coltivare. Signore vuole che noi conserviamo, ma coltiviamo. Nabot era attaccato all'eredità di una vigna, perché il Padre desidera che la sua chiesa sia una vigna e che il credente sia un albero che porta frutto. Dio non è interessato in una di tenere in vita una realtà, né conservare qualcosa che al presente non porta frutto. Guai a noi se conserviamo cose e modi che non portano frutto. Giovanni 15, verso 1, Gesù dice: io sono la vera vite, il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via, e ogni tralcio che dà frutto lo pota, affinché ne dia di più. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciata. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dare frutto se non rimane nella vita, così neppure voi, se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Così questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco, si bruciano. Se dimorate in me e le mie parole dimorino in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto. Così sarete miei discepoli. Sia lodato il Signore. Mi guardi il Signore di darti l'eredità dei miei padri. Mi guardi il Signore che non faccio diventare l'eredità dei miei padri un terreno arido, ma che resti una vigna produttiva, vita. Perché se io dimoro in Cristo e la sua parola dimora in me, se la parola è predicata, se la parola è insegnata e se io sto seguendo gli ordini del Signore, la Chiesa resta vigna. Perché la fedeltà alla parola del Signore produce vita. Anche, fratelli, una Chiesa perseguitata è una Chiesa che produce. Anche una chiesa in difficoltà,
anche in una chiesa che ha ostacoli, anche in una chiesa dove ci sono situazioni avverse, quando c'è fedeltà vera alla voce dello Spirito Santo, lì il Signore opera. Ma quando la fedeltà è semplice conservare come tutto è stato, lì è destinata l'arrivo della morte. Signore, aiutaci. Dio vuole che l'eredità che ci ha dato sia conservata, ma che l'eredità venga anche coltivata. Dio non sa cosa fare con delle eredità che non assomigliano a una vigna o che non siano alberi che portano frutto. Gesù disse anche questa parabola, Luca 13, verso 6. Un tale aveva un fico piantato nella sua vigna, andò a cercarvi del frutto e non ne trovò. Disse dunque al vignaiuolo: ecco, sono ormai 3 anni che vengo a cercare frutto da questo fico e non ne trovo, taglialo, perché sta lì a sfruttare il terreno, però è da qui da tanto tempo. Questo fico è vecchio quanto la vigna, non vuoi togliere questo fico, deve restare, perché ormai è diventata una cosa storica. Tutti sanno che questo albero è in questa vigna da sempre. Ma il Signore non dice, sendo che già c'è stato da tanto tempo, sembra brutto se non ci fosse più il fico nella vigna. Il fico, se ci sta, non deve sfruttare a vuoto il terreno. Se ci deve stare, deve portare frutto, altrimenti va tolto. Va tolto. Perché il Signore non è interessato, fratelli, nel conservare le apparenze. Il Signore è interessato che noi portiamo frutto. Benedetto il nome del Signore. Nei secoli, fratelli, della storia della Chiesa, il Signore non ha avuto rispetto per uomini, non ha avuto rispetto per le istituzioni. Lui ha avuto rispetto per la salvezza delle anime. E affinché gli uomini si lasciavano usare da Lui, Dio benediceva il loro lavoro, la loro organizzazione, i loro sforzi. Ma nel momento in cui hanno perso contatto con la vita dello Spirito, il Signore ha suscitato altri, perché il Signore non ha il concetto di conservare le istituzioni, il Signore ha il desiderio di conservare la sua realtà, la sua Chiesa, che è una realtà ben diversa, che non ha a che fare con potere umano. Re Acab rappresentava il potere umano in quella nazione, ma la vigna consegnata nelle sue mani, per quanto aveva autorità, sarebbe diventata un orto. Dio è geloso dell'opera sua e lo darà in mano solo di uomini guidati dallo Spirito, che permetteranno che la Chiesa resta vigna, altrimenti la toglierà dalle mani di chi non rispetta la volontà e il pensiero di Dio, perché Dio non ha rispetto per nessun titolo umano. Il suo Spirito soffia dove vuole e usa chi vuole per garantire che la sua eredità resta una vigna. Signore, io voglio rimanere vigna. Voglio rimanere un albero che porta frutto. L'altro rispose: Signore, lascialo ancora quest'anno. Gli zapperò intorno e gli metterò del concime. Forse darà frutto in avvenire, se no lo taglierai. Signore, vogliamo stamattina dire: aiutaci affinché come Naboth possiamo sì conservare gelosamente l'eredità dell'Evangelo, la verità della Scrittura, il dono della salvezza, la nostra esperienza pentecostale, ma che Dio ci aiuti soprattutto ad assicurarci che non ci stiamo aggrappando solo ad un terreno polveroso, una realtà arida, ma che facciamo del tutto affinché l'opera del Signore rimanga una vigna e non diventi una valla di ossa secche, che non sia un format religioso irrilevante, incapace di comunicare e raggiungere i popoli e le generazioni presenti. Signore, desideriamo che Tu ci risvegli, che Tu protegga la Tua Chiesa affinché l'eredità dei nostri padri sia conservata nella mente, nel cuore, in mezzo a un popolo che vuole che l'eredità resti una vigna, una realtà gloriosa, splendente, piena di vita, piena di frutto, dove c'è la dimostrazione che la vita è la vita che viene da Gesù, perché Gesù l'ha detto: la vita che io vi darò sarà vita in esuberanza, vita in abbondanza. Chi ha sete venga a me e fiumi di acqua viva sgorgeranno, perché non si può avere un terreno, non si può avere una vigna, non si può avere un terreno fertile se non c'è acqua in grado di irrigare. Signore, grazie per tutto quello che noi abbiamo ricevuto. Grazie, Signore, per l'Evangelo che ci è stato tramandato. Ma Dio ci aiuti a ricordare che questa eredità deve restare una vigna, che non viene consegnata in mano a chi lo vuole far diventare un orto, un museo, una realtà arido, polveroso, ma che sia ancora e resti in mano di l'unico in grado di soffiare ogni giorno sul suo giardino, di annaffiare ogni giorno il suo terreno, affinché io e tu siamo alberi che portano frutto, una vigna dove il Signore possa raccogliere delle realtà in abbondanza, perché così facendo saremo i Suoi discepoli, così saremo servi fedeli, perché un servo fedele è un servo anche buono, il quale prende l'eredità e lo fa fruttare, non per la sua lode, non per la sua gloria, ma per la lode e la gloria di Dio. Acab voleva quel terreno per un suo capriccio, e quante volte per i nostri capricci, per le nostre convinzioni umane, noi vogliamo trasformare l'eredità spirituale di Dio in qualcosa che non è. Che Dio ci liberi dai nostri capricci e dei nostri discorsi insensati, ma che Dio ci dia il coraggio, la forza, l'umiltà di dire: Signore, che la vigna, l'eredità di mio padre, una testimonianza pentecostale forte, dinamica, che cambia, che salva, sia ancora la mia realtà. Perché poca serve avere una eredità spirituale che non è vigna, ma che è tutt'altro. E avrei e farei danno ai miei, mio stesso padre, farei un danno al stesso passato, se io conservo solo una realtà che non ha nessun valore. Signore, dammi grazie, cambia il mio cuore, cambia la mia mente. Signore, risvegliami, perché voglio sì conservare l'eredità, ma che sia l'eredità dei miei padri, una realtà gloriosa, una vigna, espressione della bontà, della grazia, l'espressione di una vigna dove il sovrano non è un re umano, ma è Dio stesso, e che l'unzione, il vento dello Spirito scende su quel giardino. Perché, fratello, sorelle, non è per forza, non è per potenza, ma è solo per il suo Spirito. Così dice il Signore. Ci alziamo in piedi, fratelli, che diamo grazie al Signore.